Tre soldi, i documentari di Radio 3. Nonne vocali, racconti al telefono senza fili, di Luca Mastrantonio.
I racconti dei nonni come antidoto a questo momento difficile. Un compito assegnato agli studenti del corso di storytelling multimediale della IULM è quello di raccogliere le voci di tanti anziani che spiegano come hanno affrontato i momenti più duri della loro vita.
Il mio 6 è stato il culmine. Tutto si evolve, compreso le malattie, e ci sono dei, diciamo, peggioramenti. A me avevano detto che dopo il tipo di intervento che avevo fatto, massimo uno durava 10 anni.
Sì.
E io sono 14.
Sì,
capito?
Ecco. Per cui
la forza, non so come chiamarla, io la chiamo la forza d'animo. La famiglia ti dà supporto, hai voglia se ti dà supporto, ma tantissimo,
sì.
No? Ecco, è guai se non ci fosse, però è uno che deve reagire.
È una semplice canzone per il cuore, poche note con le solite parole, ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove, ripensando al tempo che non torna più. Vede aprire piano piano qualche finestra da lontano, c'è chi s'affaccia ad ascoltare e sospirare.
Le conversazioni tra nonni e nipoti che stiamo raccogliendo iniziano a girare sulla rete, sui social, in TV, come nell'approfondimento del TG2 Storie. Ma la soddisfazione più grande è scoprire che in questo dialogo telefonico durante il lockdown i miei studenti stanno scoprendo qualcosa di nuovo dei loro nonni. Qualcosa di intimo persino, come Luca, che dalla nonna si aspettava uno dei tanti ricordi legati alla guerra, ad esempio quello del nonno che sfugge alla retata dei tedeschi e torna tutto felice con un'occa da mangiare. E invece, il momento più difficile che la nonna gli racconta riguarda quello che lei ha dovuto subire proprio per poter fare una famiglia con l'uomo che amava. La nonna racconta di come sua madre, la bisnonna, le avesse imposto di sposare un altro uomo e del processo per adulterio che ha subito.
Che è nata annunciata Maria.
Ok, dove e quando sei nata?
Paderno Dugnano, 26/5/1926.
Ok, perfetto. Mi puoi raccontare un evento complesso della tua vita difficile da superare e come l'hai superato?
Mia mamma non voleva che avessi papà, che lo frequentassi. E allora mi dava tante botte per questa cosa. E poi io, siccome ero minorenne, loro mi hanno fatto sposare questa persona.
Sì.
Io non ricordo come si chiama. Non mi ricordo. Noi invece di andare in viaggio di notte, lui non so dove è andato, a casa sua, non abbiamo mai vissuto assieme, mai una volta. È stato che abbiamo fatto un processo perché naturalmente io mi comportavo da persona sposata.
Certo.
No? C'era un signore. È venuto fuori e ha detto: forse è stata mia moglie l'ha ammazzata.
Questa situazione, sei riuscita a superarla perché ce l'hai fatta da sola o perché, cioè, perché ti hanno anche aiutato?
Io ho sempre avuto vicino papà. Noi andavamo al parco, ci sedevamo e non parlavamo, ci tenevamo per mano senza dire mai una parola.
Dopo aver sentito le parole della nonna di Luca, nell'aula virtuale delle nostre lezioni a distanza regna un silenzio molto reale, anche se siamo tutti collegati da remoto. È un silenzio che ci avvicina tutti, perché è l'unico commento possibile a una storia così forte. Sono tante le storie di amori contrastati, anche con lieto fine, nonostante la distanza, non c'erano i cellulari, ma ci si poteva scrivere delle lettere a mano, come quelle di cui parla nonna Lina alla nipote Sara.
Mi chiamo Sara Paracchini, ho 21 anni e abito a Brugherio. Oggi è il 9 maggio, sesto giorno della fase 2. A volte penso a chi come mia nonna questa condizione di mobilità la vive da parecchio tempo. La testa le funziona bene come sempre, ma il corpo purtroppo non è più forte come una volta. Mia nonna si chiama Pasqua, ma tutti la chiamano Lina. Ora vi faccio sentire la sua voce.
Sì?
Nonna!
Pronto?
Ciao, come stai?
Sono un po' annoiata a questo periodo. Troppo triste. Non si può uscire, non si può fare niente.
E soprattutto non si può vedere le persone, no?
Esatto, soprattutto le persone
a cui vogliamo bene, no? Ma te certo. questa cosa qua non ti ricorda qualcosa che hai vissuto nella tua vita?
Sì, vuoi che ti racconto il mio primo amore?
Dimmi.
Allora, avevo il moroso che avevo 16 anni, uh-huh. I miei genitori non volevano e mi hanno mandato sul lago da una signora, però lui mi scriveva lo stesso e mi veniva a trovare.
Perché non volevano?
Dunque, non volevano perché innanzitutto io ero un meridionale e la suocera non voleva.
Uh-huh.
C'era una guerra praticamente.
E da questa signora, e tu quanto sei rimasta?
Penso circa un mese.
Cosa pensavi?
Pensavo che ero triste.
Poi sei tornata a un certo punto, no?
Sì, sono venuti a prendermi. Pensavo che avessi dimenticato tutto e invece non ho dimenticato niente.
Mia nonna non si era dimenticata affatto di quell'amore, che poi è diventato infatti suo marito. Questa storia ci può sembrare lontana dal nostro tempo, ma la sua condizione oggi ci è un po' familiare. La differenza è che mio nonno per comunicare con lei le mandava delle lettere d'amore e non dei messaggi su WhatsApp.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see, che sarà, sarà.
È meglio la profondità delle lettere d'amore che però arrivano dopo molti giorni o l'immediatezza, superficiale ma efficace, dei messaggi sul telefonino? Durante la lezione restiamo con questo dubbio. Poi arriva la storia di nonno Ennio, raccontata dalla nipote Sofia, che alla fine confessa di essere stata spiazzata dal nonno.
Il momento difficile è stato con la morte della mamma, no? La nonna. È stato difficile perché avevo 11 anni, del 46, appena finito la guerra, avevamo i campi, il papà era mutilato dal 15-18, in seguito mi ha formato anche il carattere. Perché vedi che sono sempre serio, che faccio fatica a ridere. Devi pensare che dopo tanti anni ce l'ho ancora sempre davanti. Ancora adesso, quando che sono sveglio, magari in letto, coricato lì che non faccio niente, me la vedo davanti ancora come era allora.
Anche nonno Ennio, come altri e come altre nonne, non parla solo del momento più difficile della sua vita, ma di come l'ha superato e delle rivincite che si è preso.
When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said.
Il momento di soddisfazione è stato quello quando che sono riuscito, lavorando io e la nonna, siamo riusciti a farci questa casa. È stato a quei tempi non c'era nessuno della nostra età che riusciva a farci la casa come abbiamo fatto noi.
Se la soddisfazione di nonno Ennio è stata quella di avere una casa da giovane, quella di nonno Timoteo, come racconta il nipote Francesco con accuratezza di particolari, è stata domare un incendio.
Allora, Timoteo Vincenzo, nato a Cevagatti, Pescara, il 10-2-1930.
Allora, dici questo evento che hai scelto per la ricerca.
nella vita di Vigile del Fuoco è stato un intervento allo stabilimento chimico Edison di Bussi, anno 1977 circa. Incendio di sodio liquido in vagone ferroviario. Temperatura elevata sui 1500 gradi. L'estinzione non poteva essere effettuato con acqua o polveri inerti. Pericolo. Deflagrazione minima continua con scottature profondi se colpiti sulla pelle.
Quindi quando sei arrivato là hai avuto proprio la difficoltà nel capire come spegnerlo, giusto?
Cioè la difficoltà era di trovare sostanze che soffocavano l'incendio.
Come sei arrivato all'intuizione di poter usare un'altra sostanza?
L'intuizione di un'altra sostanza era di concerto con gli ingegneri della fabbrica che adoperavano quel pietrisco asciutto senza che contenesse acqua per la fabbricazione di sostanze chimiche. Questo spegnimento è stato laborioso dalle 10 la mattina fino alle 6, alle 18 di pomeriggio.
L'ultima domanda, se hai avuto paura durante questo episodio.
In quel caso non esisteva la paura, ma esisteva la preoccupazione di domare l'incendio che poteva propagarsi anche ad altri vagoni adiacenti.
Il pompiere paura non ha. E noi? Il sentimento in cui eravamo immersi durante il lockdown del 2020 era di paura, mista a rabbia. Eravamo spaventati, reclusi in casa. La paura era di venire contagiati e di contagiare. Che l'economia paralizzata faticasse poi a riprendersi. La paura è qualcosa che si propaga veloce e subdola. È un incendio invisibile. Ma il pompiere Timoteo ci ha ricordato come si affronta un incendio. Ci ha ricordato poi la differenza tra paura e preoccupazione. Lui non aveva spazio per la paura del fuoco, che è innata in ogni essere umano, ma era preoccupato che l'incendio potesse fare danni maggiori e per quello cercava il materiale migliore per spegnerlo. La nostra preoccupazione, allora, deve essere quella di restare umani e usare il materiale migliore che abbiamo per spegnerla, la paura. L'empatia verso gli altri.
Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando.
Nonne vocali, racconti al telefono senza fili, di Luca Mastrantonio.
Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desespero.
Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.
Quizás, quizás, quizás. chissà, chissà.